Dal libro di Daniele, la liturgia ha tratto tre cantici. Tutti dal capitolo 3. Il libro di Daniele è un testo originale e strano. È un'opera composita, fatta di tanti pezzi diversi. Daniele non è l'autore, bensì il protagonista di molti racconti presenti nel libro. Daniele è un personaggio ideale, è la figura dell'uomo giusto, fedele, che collabora con le autorità civili, ma non si vende e non si corrompe, non perde la fede. Il libro di Daniele è stato composto durante la crisi dei Maccabei, cioè a metà del secondo secolo avanti Cristo, quando l'impero greco oppresse Gerusalemme e costrinse molti a rinnegare la fede. Alcuni accettarono addirittura il martirio per non venir meno alle tradizioni dei padri. Per incoraggiare la resistenza di quelli che venivano perseguitati, venne composto il libro di Daniele, che contiene racconti edificanti per incoraggiare la resistenza e contiene scene apocalittiche con cui viene spiegato il senso della storia. Ci sono episodi narrativi di persecuzione e di salvezza. Ci sono altri capitoli con rivelazioni simboliche. Pensate, ad esempio, alla grande scena del capitolo 2, dove viene presentata la statua che Nabucodonosor ha visto in sogno. E Daniele è l'unico in grado di raccontargli il sogno e di dargli la spiegazione. Il re è angosciato perché ha fatto un sogno, chiede a tutti i sapienti della corte che glielo spieghino. E i maghi gli dicono: raccontaci il sogno e te ne daremo la spiegazione. No, obietta il re, se siete veramente maghi dovete dirmi che sogno ho fatto. Se siete in grado di dirmi che sogno ho fatto, io vi crederò capaci di darne la spiegazione. Gli dicono: non è possibile questo. Se non che interviene Daniele e dice: veramente è possibile, io non lo so, ma il Dio che rivela i misteri mi ha fatto conoscere il sogno che ti ha mandato. Tu hai visto una grande statua dalla testa d'oro, aveva le spalle d'argento, il busto di bronzo, i fianchi di ferro, i piedi d'argilla. Una pietra non mossa da mano d'uomo, se staccata dal monte, ha colpito i piedi e la statua si è sbriciolata. È proprio così, gli dice il re. È vero. Che cosa significa? E Daniele aggiunge la spiegazione. La testa d'oro sei tu, re dei babilonesi, poi verranno i medi d'argento, poi i persiani di bronzo, poi i greci di ferro mescolati con altri greci che sono di argilla. si va sempre peggio, col tempo si peggiora. Dicevo un mio amico, avete presente il Colosseo? Quanti gatti ci sono? Pensate che 2000 anni fa erano leoni. L'immagine è quella della degenerazione. Si parte dalla testa d'oro e si arriva ai piedi d'argilla. Il potere rappresentato da questa statua è un potere che col tempo peggiora. Qual è la situazione peggiore? Quella in cui vive l'autore del testo. Perché male come oggi, hanno sempre detto tutti, non è mai andata. Per cui chi scrive il libro all'epoca di Daniele ritiene di essere nella situazione peggiore che si possa immaginare. Fondamentale però è quella pietra, non mossa da mano d'uomo. Si stacca una pietra, colpisce la statua del potere e la manda in frantumi. Chi è quella pietra? Il Messia, il Salvatore, l'intervento di Dio, non mosso da mano d'uomo. La salvezza non viene dall'umanità, ma è un intervento divino che colpirà questa statua e la manderà in frantumi. Il capitolo 7 di Daniele è parallelo al capitolo 2 e presenta un'altra scena del genere. Daniele dice che nelle veglie notturne guardava ed ecco, dal mare Mediterraneo sorgono quattro bestie, una peggiore dell'altra. Finché l'Antico di Giorni, il Padre Eterno, si siede sul trono e gli viene presentato uno simile a un figlio d'uomo. Ecco l'espressione figlio dell'uomo. Nel capitolo 7 di Daniele viene utilizzata per indicare una figura simbolica di colui che interviene a nome di Dio, col potere di Dio, per sconfiggere le bestie. E Daniele chiede: ma chi sono queste bestie? E l'angelo interprete gli spiega: la prima bestia rappresenta i babilonesi, la seconda i medi, la terza i persiani, la quarta i greci, perché peggio dei greci non c'è nessuno. Qualche anno dopo diranno che i romani sono peggio dei greci, ma sono vissuti dopo. Daniele è stato scritto quando infierivano i greci. E quindi lo schema storico con quattro imperi si ripete continuamente, lasciando sempre all'ultimo posto quello di attualità, considerato il peggiore. Ma chi sconfigge la quarta bestia? Il figlio dell'uomo, a cui è dato un potere eterno. Gesù, quando si presenta come il figlio dell'uomo, richiama questa visione di Daniele e si presenta come l'essere celeste che viene sulle nubi del cielo ed è l'intervento personale di Dio per eliminare la bestia del potere disumano e il volto umano del potere. È l'aspetto buono della forza, è il servizio. Vi ho accennato due capitoli che contengono scene tipicamente apocalittiche, che rivelano il senso della storia. Ma il libro di Daniele comprende anche altri racconti che servono per incoraggiare la resistenza. Ad esempio, il capitolo 6 narra la scena famosa di Daniele nella fossa dei leoni. Daniele disobbedisce al precetto del re che proibisce di pregare, viene denunciato da delle spie e il re è costretto a condannarlo. Lo fa gettare in una fossa dove ci sono alcuni leoni affamati, i quali non gli fanno alcun male. Rimane una notte intera in fondo a questo pozzo, in mezzo alle belve, e non ne ha alcun danno. Al mattino, quando il re va a vedere, convinto di trovare solo più ossa spolpate, vede che c'è Daniele in carne e ossa, tranquillo, sereno. E allora viene tirato su e salvato. Al suo posto vengono messi nella fossa gli accusatori, e non erano ancora arrivati in fondo e i leoni li avevano già sbranati tutti. Il racconto è favolistico, è una immagine narrativa, poetica, che mostra la fossa della morte, il male personificato nelle bestie, la calunnia, l'accusa, la delazione che ti rovina. Ma se tu sei fedele e accetti anche la rovina, scendi nel mondo dei morti e la belva infernale non ti domina. Il Signore ti farà venire fuori sano e salvo. È l'immagine della risurrezione. È il Cristo non inghiottito dalla morte, ma vincitore sul sepolcro. Al capitolo 3 troviamo una storia simmetrica a questa del capitolo 6. E dato che i personaggi che compaiono nel libro sono quattro giovani deportati in Babilonia, a Daniele vengono contrapposti gli altri tre, Anania, Azzaria e Misaele. Sono quattro personaggi di fantasia, personaggi di questo romanzo, chiamiamolo così, teologico, ambientato durante l'esilio in Babilonia, cioè nel VI secolo. Ma il libro viene scritto nel II secolo, 400 anni dopo. Il libro viene scritto raccontando cose antiche, come se per incoraggiare i martiri di oggi noi recuperassimo storie di persecuzioni antiche. Si mostrano dei cristiani perseguitati che vincono sul persecutore e servono come esempio per quelli che oggi devono fare scelte analoghe. Nel capitolo 3, dunque, si racconta della statua che Nabucodonosor ha fatto costruire ordinando che tutti l'adorino. Effettivamente, Antioco IV Epifane aveva fatto mettere nel Tempio di Gerusalemme una statua di Zeus, che gli ebrei chiamavano abominio della desolazione, la schifezza che svuota, quella porcheria che manda via Dio dal Tempio. È una profanazione avvenuta nel Tempio. La statua di Zeus è una schifezza che ha reso vuoto il santuario. I Maccabei, combattendo, riconquisteranno il Tempio e distruggeranno quella schifezza di statua greca. Questa è l'ottica militare. L'ambiente che scrive il libro di Daniele è invece piuttosto quello dei Cassidim, gli autori anche di molti salmi, i poveri, i fedeli, che combattono con le preghiere e rifiutano semplicemente di adorare la statua. Allora, denunciati, vengono condannati a morte e vengono gettati nella fornace ardente. C'è una grande fornace in cui vengono gettati tantissimi legni, si alza un fuoco per 25 metri, è una specie di ciminiera immensa. Addirittura i soldati che gettavano la legna nel fuoco vengono bruciati all'esterno dal calore immenso che si è creato nella fornace. Quando i tre giovani vengono buttati dentro al fuoco, a loro non succede niente. Questi racconti del libro di Daniele sono scritti in aramaico. Sono l'unica parte della Bibbia antica non in ebraico, ma nella lingua più diffusa, che era appunto l'aramaico. Nel testo aramaico, i cantici che noi adoperiamo nella liturgia non ci sono, c'è solo il racconto dei tre giovani gettati nella fornace, non offesi dal fuoco, che vengono tirati fuori e riabilitati, esattamente come capita a Daniele con la fossa dei leoni. È un'altra scena, ma il messaggio è identico. Quando il libro aramaico di Daniele venne tradotto in greco subito dopo, l'autore che fa la traduzione in greco aggiunge degli altri testi. E fra i testi aggiunti ci sono anche i nostri tre cantici, i quali per definizione sono deuterocanonici, cioè appartengono al secondo canone, che è quello greco. E quindi non sono riconosciuti dagli ebrei come testi biblici, ma sono riconosciuti validi dagli ebrei di lingua greca ad Alessandria d'Egitto. E i cristiani che hanno ereditato la Bibbia greca hanno accolto anche questi testi, e questi cantici dei tre fanciulli nella fornace sono sempre stati adoperati dalla liturgia, sia greca che latina, come testi molto importanti e significativi. Nel testo aramaico di Daniele, quando si arriva al versetto 23 del capitolo 3, bisogna saltare a quello che noi nelle nostre Bibbie troviamo come 91. Il versetto 91 corrisponde in una Bibbia ebraica al versetto 24. Che significa che sono stati aggiunti tanti versetti, dal 24 al 90, e sono proprio i versetti che contengono queste preghiere. Al versetto 91 c'è la seconda parte della storia. Allora il re Nabucodonosor rimase stupito, alzatosi in fretta si rivolse ai suoi ministri dicendo: non abbiamo noi gettato tre uomini legati in mezzo al fuoco? Certo, re, gli risposero. E come mai io ne vedo quattro? Sono sciolti e uno è simile nell'aspetto a un figlio di dei. L'angelo del Signore è sceso nella fornace per rendere vivibile il fuoco. È una scena molto importante, dobbiamo imparare a leggerla in modo simbolico. Le preghiere di questi tre fanciulli non sono pronunciate in un ambiente idilliaco, di fronte a un bel tramonto sul mare, ad una scena tranquilla in montagna. Sono pronunciate in mezzo al fuoco. Sono tre giovani condannati a morte, condannati ad essere bruciati vivi, e in mezzo alle fiamme lodano Dio, lo benedicono per tutte le cose belle che ha fatto. Non dobbiamo mai dimenticare il contesto narrativo da cui sono tratti questi cantici. Cominciamo con il primo, che è messo in bocca a uno solo dei tre, Azzaria. La liturgia ce lo propone il quarto martedì. È la preghiera di Azzaria nella fornace ed è una preghiera di pentimento. Infatti l'epigrafe neotestamentaria è tratta dal discorso di Pietro negli Atti degli Apostoli, quando alla folla radunata nel Tempio dopo la guarigione del paralitico l'Apostolo dice: pentitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati. Il testo che viene messo in bocca ad Azzaria nella fornace è un salmo penitenziale. Azzaria è lo stesso nome di Eleazzaro o di Lazzaro. Vuol dire Dio aiuta. È un nome che costituisce un programma. L'aiuto viene dal Signore. Nel momento della fornace ardente, cioè nel pieno della difficoltà, mentre sei immerso nel dolore, nell'angoscia, nella sofferenza, la preghiera di colui che riconosce l'aiuto di Dio è questa: benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri, degno di lode e glorioso è il tuo nome per sempre. Tu sei giusto in tutto ciò che hai fatto. Azzaria è voce del popolo perseguitato. Ci stanno trattando male. Ci insultano, ci puniscono, ci uccidono. Però quello che tu, Signore, hai fatto è giusto. Ce lo siamo meritati. Poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui, allontanandoci da te abbiamo mancato in ogni modo. Il popolo fedele riconosce che non è di Dio la colpa. Il torto è nostro. Siamo peccatori. Però Azzaria chiede l'aiuto di Dio. Non ci abbandonare fino in fondo. Per amore del tuo nome, non infrangere la tua alleanza. Notate la sfumatura teologica apocalittica? Non dice perché ce lo meritiamo, salvaci perché siamo buoni. Ci siamo meritati questa situazione negativa, ma tu non abbandonarci per amore del tuo nome. Non rompere la tua alleanza, non ritirare da noi la tua misericordia. Fallo per amore di Abramo, che è stato tuo amico, di Isacco, che era tuo servo, di Israele, che era il tuo santo. Ricordati, Signore, che tu hai parlato ai nostri padri, hai promesso di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare. Signore, tu hai promesso. è in forza della tua promessa che ti chiediamo di aiutarci, non perché ce lo meritiamo, ma perché tu hai promesso. Ora invece, Signore, contrariamente alle tue promesse, noi siamo diventati più piccoli di ogni altra nazione. Avevi promesso che saremmo diventati come la sabbia del mare e invece siamo un po' di pulviscolo. Oggi siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Non sta rimproverando il Signore che non ha mantenuto la promessa. Sta dicendo: la promessa non si è realizzata per colpa nostra. Ora non abbiamo più né principe, né profeta, né capo, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso, né luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia. Non abbiamo più niente. È la connotazione di quel periodo tragico. Il tempio è occupato, il santuario è dissacrato, non c'è più la possibilità del culto, non c'è più il capo del sacerdozio, non c'è più il re, non ci sono più profeti che guidino il popolo. Come possiamo fare? Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato. Vengono riprese le espressioni importanti del Salmo 50, il miserere. Cor contritum et humiliatum, Deus non despicies. Dio non disprezza il cuore contrito e umiliato. Azaria dice: accogli noi il nostro cuore penitente come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli. Non ci sono più, tutte queste offerte non ci sono più, ci siamo noi. Accogli la nostra vita come il sacrificio, tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito, perché non c'è delusione per coloro che confidano in te. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto. È una preghiera penitenziale di una persona nel pieno del problema, che offre la propria esistenza come sacrificio a Dio. Non abbiamo più nient'altro se non la nostra vita, tale sia il nostro sacrificio e ti sia gradito. In che cosa consiste offrire la nostra vita come sacrificio a Dio? Seguirlo con tutto il cuore e cercare il suo volto. Aderire a Lui totalmente. C'è uno stacco narrativo fra la preghiera di Azaria penitenziale e l'inno dei tre fanciulli. I servi del re che li avevano gettati dentro non cessarono di aumentare il fuoco nella fornace con bitume, stoppa, pece e sarmenti. La fiamma si alzava 49 cubiti sopra la fornace. 49 è 7 per 7. Arrotondiamo a 50. Tenendo conto che il cubito è mezzo metro, sono 25 metri. Una bella altezza. Uscendo, il fuoco bruciò quei caldei che si trovavano vicino alla fornace, ma l'angelo del Signore, che era sceso con Azaria e i suoi compagni nella fornace, allontanò da loro la fiamma del fuoco e rese l'interno della fornace come se vi soffiasse dentro un vento pieno di rugiada. Così il fuoco non li toccò affatto, non fece loro alcun male, non diede loro alcuna molestia. in mezzo al fuoco l'angelo del Signore ha creato un ambiente vivibile. Cosa vuol dire? Non è una favola, è un racconto teologico. Vuol dire che nel pieno del problema il Signore interviene e ti rende capace di affrontarlo. Ti dà la possibilità di vivere bene quella brutta situazione. Il Signore non ci libera dai problemi, ma ci libera nei problemi. Ci restiamo dentro, ma siamo liberi. Questo vuol dire il testo apocalittico della fornace. Quel fuoco, che è il simbolo di qualunque problema possa prendere la nostra vita, non ha il potere di distruggerci se il nostro aiuto viene dal Signore. L'angelo del Signore, invocato da Azzaria, scende e rende quell'ambiente vivibile, un vento rugiadoso, quindi umido, fresco. Allora quei tre giovani, a una sola voce, si misero a lodare e glorificare e a benedire Dio nella fornace, dicendo: benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, degno di lode e di gloria nei secoli. Ed ecco il grande inno dei tre fanciulli che la liturgia divide in due parti. La prima parte si adopera alla seconda e alla quarta domenica. È l'unico caso in cui lo stesso inno si ripete due volte. E la seconda parte dell'inno, dove vengono evocate le varie creature, si adopera alla prima e alla terza domenica. Quindi questo unico cantico dei tre fanciulli viene ripetuto tutte le domeniche. Alle lodi domenicali c'è sempre questo cantico dei tre fanciulli, perché è il cantico che fin dall'antichità è stato sentito per antonomasia come l'emblema della risurrezione. La nostra liturgia del Sabato Santo ha perso questo testo. Si leggeva nel rito tridentino questo racconto proprio nella veglia del Sabato Santo. Gli ortodossi lo hanno ancora. Nella messa della discesa agli inferi leggono questo racconto per intero del capitolo 3 di Daniele e cantano l'intero cantico delle creature come simbolo della risurrezione di Cristo, che emerge non danneggiato dalla morte, come quei tre fanciulli sono emersi dalla fornace. Il fatto che fossero in tre richiama il simbolo trinitario, e gli ortodossi in particolare vedono nei tre fanciulli della fornace la rivelazione della Trinità di Dio. Nel momento del massimo pericolo c'è la rivelazione della presenza dell'amore di Dio, un amore infuocato che ti salva dal fuoco delle torture. Il cantico dei tre fanciulli è un testo liturgico semplice e ripetitivo. È un'autentica litania con la ripetizione delle stesse formule. Viene benedetto il Signore ripetutamente con alcuni titoli particolari. E sempre c'è il ritornello: degno di lode e di gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri. Benedetto il tuo nome glorioso e santo. Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini, benedetto sei tu nel firmamento del cielo. È la preghiera tipica di Israele, la benedizione. Benedetto sei tu, Signore. È l'inizio tipico di una preghiera ebraica. E Dio viene presentato 6 volte nelle varie sfumature di colui che è potente, che siede sul trono, che domina, che governa, che regge. Al 7° punto, anziché ripetere benedetto sei tu, si invitano tutte le creature a benedire il Signore. Benedite il Signore, opere tutte del Signore. Il testo liturgico l'ha abbreviato perché a ogni versetto nell'originale c'è la formula lodatelo ed esaltatelo nei secoli. È già sufficientemente ripetitivo come lo adoperiamo nell'originale, è ancora più lungo e ripetitivo. È un autentico testo corale che deve essere fatto a più voci, è quasi un inseguirsi delle voci che chiamano tutte le creature a unirsi in questa lode cosmica al Signore. Passiamo in rassegna le opere che vengono evocate. Anzitutto l'espressione generica, benedite il Signore, opere tutte del Signore. Nel momento dell'angoscia, della fornace ardente, i 3 fanciulli invocano il creato come bellezza. Tutte le opere del Signore sono belle e lodano il Signore. Se ci pensate, quando uno sta male ha l'impressione che sia tutto brutto. Quando io ho un problema ho l'impressione che tutto vada male. E invece qui ci viene offerta una chiave di lettura. La salvezza passa proprio nel vedere la bellezza del cosmo e del progetto di Dio, nonostante io adesso stia male. Non è vero che è tutto brutto. È proprio la capacità di vedere la bellezza del creato che mi permette di riconoscere l'opera del Signore anche nella tragedia della fornace. Vengono quindi evocate le creature celesti, angeli del Signore, i cieli e le acque che sono sopra i cieli, perché gli antichi immaginano che sopra la volta del firmamento ci sia l'oceano superiore, le acque al di sopra dei cieli che formano la grande volta celeste. Le potenze del Signore sono le schiere angeliche, i suoi ministri celesti. Si parte dall'alto, gli elementi che sono sopra la volta del cielo, e poi si scende alla volta del firmamento. Sole, luna, stelle, come elementi che adornano il firmamento, e poi i fenomeni atmosferici legati al cielo, piogge, rugiade, venti, fuoco, calore, freddo, caldo, rugiada, brina, gelo, freddo, ghiacci, nevi, notti, giorni, luce, tenebre, folgori e nubi, il bello e il brutto tempo, per arrivare alla terra. Benedica la terra il Signore. La terra è tutto quello che contiene, i monti, le colline, le creature che germinano sulla terra, le sorgenti, i mari, i fiumi, i mostri marini e tutto quello che si muove nell'acqua. Viene ripresa la prima pagina della Genesi come lode del Creatore. gli uccelli dell'aria, gli animali tutti, quelli selvaggi e quelli domestici, per arrivare al vertice che è l'uomo. Figli dell'uomo, benedite il Signore. E fra l'umanità, i figli di Israele. E fra i figli di Israele, i sacerdoti del Signore, quelli impegnati nel culto del Tempio. Ma poi il vertice è costituito proprio dal gruppo dei Cassidim, servi del Signore, spiriti e anime dei giusti, santi e umili di cuore, rappresentati da quei tre, concretamente, che sono nella fornace, Anania, Azaria e Misaele. Benedite il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. A questo punto la nostra liturgia ha aggiunto una dossologia elaborata. Alla fine di questo cantico non si dice gloria, ma si inserisce questa formula di lode. Benediciamo il Padre, il Figlio con lo Spirito Santo, lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. Abbiamo perso dal testo originale il finale, che invece è interessante, perché Anania, Azzaria e Misaele vengono invitati a benedire il Signore perché ci ha liberati dagli inferi, ci ha salvati dalla mano della morte, ci ha liberati dalla fiamma ardente, ci ha liberati dal fuoco. È il canto dei risorti. Benedite il Signore perché ci ha liberati dagli inferi, perché ci ha salvati dalla mano della morte. Lodate il Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Voi tutti che temete il Signore, benedite il Dio degli dèi, lodatelo e celebratelo, perché il suo amore è per sempre. La comunità dei fedeli, con tono apocalittico, cioè rivelando il progetto di Dio, ci insegna a lodare il Signore anche nella fornace ardente. Per questa sera ci fermiamo, la prossima settimana concluderemo leggendo i cantici sapienziali degli ultimi scritti dell'Antico Testamento. Grazie per l'attenzione e buonanotte.